L'onore di avere qui un grande personaggio, lo scrittore Lamberto Remondini. Intanto, come stai?
Sto molto bene, Massimo, grazie. È stata una bellissima serata questa qui, organizzata a Codroipo, con tanti presenti, sala piena, sold out, quindi direi che il messaggio è arrivato. Con me Franco Del Moro, il grande Franco. Credo che chi ha partecipato, perché dal vivo si possono dire cose che normalmente nel web è meglio non dire, tutti sono contenti e direi belli carichi.
Certamente, tra altre cose so che tu provieni anche dalla conoscenza di Giulietto Chiesa.
Sì, ho avuto l'onore di conoscerlo tra la fine del 2014 e fino agli ultimi giorni, purtroppo, che lui ha trascorso con noi. Sì.
Sì, infatti. È stato un momento tragico un po' per tutti, un momento molto triste. Noi avevamo infatti anche interrotto la nostra programmazione, abbiamo dato la notizia a condizione straordinaria perché insomma è venuta a mancare una persona importantissima per questo pianeta.
Sì, assolutamente sì. Lui era in un certo modo profetico, i suoi video visti oggi sembrano girati ieri.
Esatto, proprio recentemente con un mio amico, collega, proprio con Gianluca, avevamo guardato uno di questi, anzi lui mi ha chiamato, vieni su subito, guarda un po' che cosa ho trovato. Effettivamente sono attualissimi, è incredibile, ti sembra?
Sì, assolutamente sì, anche proprio relativamente a quello che sta succedendo in Iran con Israele. Era stato assolutamente profetico e lungimirante. Ci ha raccontato quello che dietro le quinte accade, ci ha raccontato un po' come funziona il mondo e aveva ragione.
Eh sì, esattamente. Proprio tu nei tuoi libri racconti questo.
Sì, nei miei libri, che sono L'altra storia d'Italia 1802-1947, L'altra storia d'Italia 1948-2022 e in ultimo, uscito il 13 maggio, L'altra storia d'Italia per giovani adulti in 99 tappe, racconto appunto dietro le quinte, in pratica dei gruppi finanziari anglo-francesi eterodirigono l'Italia dal 1858 a oggi.
Ecco, quindi anche prima in conferenza parlavi di questa tematica, quindi sembra che ci sia una, come dire, una regia centrale che comanda il mondo, una, per semplicità una piramide, che però alcuni stati si sono staccati, ma questo lo vediamo dopo. Però ecco, possiamo quindi capire che dietro i governi c'è qualcuno che comanda, molto molto in alto.
Ci sono alcune realtà che prendono direttamente ordini dalla testa del serpente che è Londra e in subordine Parigi che è il braccio sinistro della testa del serpente. Sì, questo.
Ecco, e qui arrivo con una domanda molto precisa. Il tallone di Achille di questa, perché ci sarà alla fine un personaggio in cima, voglio dire, che muove poi tutto il marchingegno, diciamo così per semplificare un attimo. A me mi viene in mente come tallone d'Achille un personaggio storico, mi riferisco non a Gesù Cristo. E andiamo un po' nel mistico, però credo che ci stia il discorso, ma bensì a Gesù di Nazareth, personaggio storico realmente esistito, che disse fra 2000 anni ritornerò con potenza e gloria. Ecco, molto probabilmente questa cosa qui dà fastidio a chi è al vertice di questa piramide. Forse questo può essere il tallone d'Achille secondo te?
Sicuramente dei talloni di Achille ce li hanno, non solo uno. Sicuramente questi sono pedosatanisti e cannibali, perché la realtà è questa. Sono un gruppo di grosso modo 3.000 soggetti in tutto il mondo e gestiscono una piramide di potere, la loro piramide di potere, che in questi ultimi mesi sta perdendo pezzi, per fortuna nostra. E verosimilmente, se questo ciclo continua, fra non molto tempo avranno completamente perso questo conflitto che è in corso.
Ecco, quindi ci sono delle crepe. Ad esempio, la Russia, la Cina, il resto dell'Asia, Che relazione ha con questa piramide?
C'è stato un momento storico, lo dice il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov. Per un certo tempo, grosso modo 15 anni, il mondo è stato monopolare, cioè era completamente nelle mani di Londra a Parigi, di questa cupola criminale finanziaria anglo-franco-sionista. Poi gradualmente una serie di stati, se vogliamo dare una datazione visibile e mirata, precisa, dal 2007, dagli accordi di Monaco, quando Putin lascia il tavolo di trattative, se vogliamo da lì, in realtà da prima, però se vogliamo dare un momento specifico, quello segna un cambio di passo. Dal 2007 a oggi sono accaduti tanti eventi, quindi sono nati i BRICS, negli Stati Uniti si è insediata l'amministrazione Trump, quindi si è creata un'alleanza Stati Uniti, Russia, Cina, India. E ci sono degli stati in cui la presenza di questo stato profondo o mafia anglo-franco-sionista è molto presente, sebbene in maniera occulta. Uno è l'Italia, ovviamente, la Germania, per fare dei nomi. Se andiamo a guardare in tempi recenti al summit del 17 febbraio dell'Unione Europea, a quel summit che ha partecipato non solo i leader dell'Unione Europea, ma anche Starmer, quindi Londra, che di fatto non doveva esserci perché c'è stata la Brexit, e Rutte, il segretario generale della NATO. Ma se il summit dell'Unione Europea che ci facevano Starmer e Rutte, ci facevano e come, perché la NATO di fatto è la forza armata di questa mafia criminale finanziaria anglo-franco-sionista, e l'Inghilterra, no? Londra è la testa del serpente. In questa chiave di lettura e con questa chiave di lettura noi siamo in grado di capire esattamente che cosa sta accadendo. La cosa interessante è che, specialmente nelle ultime settimane, le azioni che stanno facendo gli Stati Uniti, la Russia e la Cina in sintonia stanno palesando tutti i collaboratori, gli agenti di Londra a Parigi, quindi stanno disvelando un po' tutto quello che c'è dietro. Non è iniziata nessuna terza guerra mondiale, c'era accordo segreto tra Stati Uniti e Iran, e quindi come c'era accordo tra Stati Uniti e Cina, come c'era accordo tra Russia e Cina.
Come tra Stati Uniti e Israele?
No, assolutamente no, altrimenti ci sarebbe già stata guerra. Queste sono le chiacchiere che vengono messe in giro dal mainstream. Abilmente gli Stati Uniti le fanno circolare l'amministrazione Trump affinché ci sia un tantan mediatico che è ancora in mano allo Stato profondo, che dica delle cose, ma i fatti poi smentiscono quelle cose che sono state dette. Quindi ogni volta questo mainstream in mano a Londra e Parigi perde credibilità e la popolazione mano a mano se ne rende conto.
Sì, intanto però ecco, si rafforzano i vari monopoli radiotelevisivi, abbiamo visto anche con il governo precedente, qui noi per esempio abbiamo perso molte televisioni locali, e a questo punto emerge una domanda: il web potrebbe essere un'alternativa?
Sì, il web se non lo censurano è un'alternativa, assolutamente, sempre se non lo censurano.
Qua il punto, perché andranno a mettere le mani anche poi sulle testate del web, c'è da chiederselo, cioè la domanda emerge spontanea.
Sì, ahimè sì. Ci sono delle normative, delle direttive europee che potrebbero far pensare a una volontà di censura forte nell'Unione Europea, perché va detto, l'Unione Europea è diventata la roccaforte di Londra a Parigi. Quindi questa è la realtà.
Infatti molte testate qui italiane sono state ben finanziate dall'Unione Europea per tenere una linea unica, il pensiero unico, no? In effetti anche noi con questa informazione alternativa abbiamo difficoltà, ecco, di trovare delle frequenze, ma ne prendiamo atto. L'importante è che ci rendiamo conto di questo e anche i nostri telespettatori e radioascoltatori si rendano conto, ecco, che c'è qualcosa che va verso questa direzione, che è grave, insomma.
Sì. Beh, l'Unione Europea ha emanato il Digital Service Act, che è la forma giuridica con cui si può mettere il bavaglio al libero pensiero, quindi tecnicamente lo possono fare in qualsiasi momento, il fatto che non l'abbiano ancora fatto in maniera palese non significa che non lo facciano mai.
Esattamente. Cosa poter dire in conclusione ai nostri ascoltatori, ma anche ai giovani?
Intanto c'è una parte d'Italia che non ci sta più e che ha capito che c'è un mega imbroglio dietro. C'è una parte d'Italia che vuole tornare a essere tigre nel Mediterraneo, vuole essere media potenza regionale dialogante, vuole essere sovrana, vuole riacquistare quello status che le è sempre stato negato di sovranità italiana senza che ci sia l'intromissione occulta di Londra e di Parigi.
Ultima cosa ancora che mi viene in mente, proprio al volo, ecco il mainstream, a me piace chiamarlo monopolio, no? Radio, televisivo, ecco, adotta sempre questo termine nei confronti di chi parla in maniera un po' diversa, che si crea dei dubbi e vuole approfondire, allora loro dicono, ecco i complottisti. Cosa possiamo rispondere a queste idiozie che si sente sempre sulle frequenze nazionali? Questo complottismo, forse dà fastidio a qualcuno quello che diciamo.
Indubbiamente dà fastidio, i complottisti non sono quelli che fanno i complotti, sono quelli che li svelano. E quindi è facile, è piacevole, specialmente adesso, perché questo gruppo di potere criminale è alle strette e tutte le menzogne che hanno raccontato, almeno negli ultimi 70 anni, stanno emergendo con forza e la popolazione ormai non becca più.
Bene, con questa risposta molto esauriente, proprio come dire, a tono, insomma, io ti ringrazio per tutte le spiegazioni, va tutta la nostra stima per questo lavoro che stai facendo, importante, spero di ritrovarti ancora.
Volentieri, grazie Massimo, grazie alle amiche e agli amici che ci seguono, che ci hanno seguito, che ci seguiranno. A presto.
Anzi, un saluto a Luigi Catacchio di Radio Idea, giù, no? Che so che appunto lui ci dà sempre spazio su questi argomenti.
Volentieri, allora saluto anche, oltre a lui, anche Mario De Gregorio. Ciao Mario.